Buona giornata e benvenuti a Mr. Gadget Stories. Oggi entriamo nel mondo delle memorie. Un momento, non solo memoria, in realtà l'argomento è molto più ampio e non è neanche memoria nel senso che guardiamo indietro nel tempo, assolutamente, ma insomma parliamo di supporti per mantenere dati, definiamoli così. Anzi, la definizione corretta la chiediamo a Stefania Prando, che è Business Development Manager di Kingston. Stefania, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, se dovessimo definire in senso lato vasto, no? Che cosa fa Kingston? Quale segmento potremmo indicare?
In realtà l'hai indicato perfettamente, perché Kingston è specializzato in memoria, purtroppo non quella personale, ma memoria per tutti gli ambienti informatici. E parte proprio come costruttore delle classiche memorie upgrade per i PC, per i server, quindi tutto quello che sono l'upgrade della memoria, ovviamente non solo upgrade ma anche memoria di base installata sulle macchine che si vanno a costruire, e quello è stato sempre il core business di Kingston. Ovviamente nel tempo alla memoria classica, alla memoria RAM, si è aggiunta la memoria flash, che è quella più diffusa in questo momento, però si parla sempre di memoria, quindi anche la memoria flash, sia che sia USB, drive USB, memorie le card, memorie per i telefonini, o anche gli SSD, che sono hard disk impropriamente detti, ma solid state drive, sono basati su memoria flash.
Tra l'altro, ecco, vorrei così mandare un saluto a chi di voi insomma ha un'età sufficiente per aver aperto almeno una volta un computer e aver trovato quei bei banchi di memoria che una volta si sostituivano con una facilità pazzesca, con le piccole molle che facevano sollevare la memoria RAM, che si sostituiva nel giro di 2 secondi. Poi quei maledetti, lo dico con effetto ovviamente, i produttori di computer hanno reso tutto più difficile, quindi insomma questa pratica qui è un po' meno, diciamo, utilizzata. Ma io sono sicuro che dentro un cassetto ho svariati banchi di memoria Kingston usati nella vita. Perché tra l'altro c'è un passaggio importante, Stefania: 35 anni dell'azienda.
Assolutamente. I fondatori di Kingston, che sono attualmente i proprietari dell'azienda, sono stati coloro che hanno inventato il banco di memoria aggiuntiva, perché forse a suo tempo, forse chi è anche più vecchio di noi, si ricorderà che le macchine nascevano e morivano con la stessa capacità di memoria, non c'era la possibilità di fare un upgrade. È stata proprio da un'idea dei fondatori della Kingston quella di poter aggiungere dei banchi di memoria, e da qui hanno brevettato questa attività, questa possibilità. Poi è stato venduto il brevetto, quindi adesso lo possono fare tutti ovviamente, però sono stati proprio loro ad inventarsi questa soluzione, da qui nasce poi la fortuna di Kingston. 35 anni, è vero, di attività, con dei successi ovviamente meritati da parte dei nostri fondatori, che hanno sempre avuto una visione sia in ambito aziendale, perché loro hanno costruito l'azienda come se fosse la loro famiglia, quindi vogliono assolutamente dare il massimo perché l'azienda prosperi, proprio anche per i loro dipendenti, ma anche poi nella visione di quello che è il futuro della tecnologia. Quindi si sono sempre distinti per utilizzare i migliori componenti, la migliore tecnologia possibile per progredire con i loro prodotti. Ecco. Questa è sempre stata la visione.
Tra l'altro, in questi 35 anni, insomma, il mondo dell'informatica è cambiato profondamente, no? Anche i supporti, insomma, i dispositivi che si utilizzano, e anche le abitudini, no? In particolare perché oggi arriva il lavoro ibrido. Tra l'altro, insomma, si sorride spesso, no? Sul fatto che gli IT manager di solito costruiscono delle barriere invalicabili con i loro sistemi di sicurezza, poi arriva qualcuno con la chiavetta in mano che è stata inserita nel posto sbagliato e succede l'infinito, no? Ecco, con il lavoro ibrido questi rischi aumentano.
Assolutamente, assolutamente. Tutte le loro barriere si sono smontate poi recentemente da quando c'è stato sfortunatamente il Covid. Tutti abbiamo iniziato a lavorare da casa e il lavoro da casa ovviamente comporta dei rischi maggiori per l'IT manager, per l'IT in generale, per le aziende, perché tutto quello, appunto, le barriere che si sono costruite per l'azienda non valgono più quando sei all'esterno, perché il lavoratore comincia ad utilizzare delle reti domestiche che non sono protette come sono le reti aziendali, ovviamente. Può utilizzare dell'hardware improprio, dell'hardware non sicuro, quando non è sotto il controllo dell'IT manager. E tutto questo sono dei rischi, perché possono creare proprio delle porte d'ingresso per gli hacker, per chi vuole inserirsi nei dati aziendali per rubarli, per spiare, per qualsiasi attività che voglia fare. E quindi è assolutamente importante verificare qual è la modalità di lavoro dall'esterno. Oltretutto, hai detto una cosa giustissima: il lavoro ibrido è quello che ancora di più crea dei rischi, perché ormai abbiamo visto che tantissime aziende consentono tuttora, che non c'è più, diciamo, il lockdown, consentono a molti lavoratori di lavorare da casa almeno qualche giorno alla settimana. È sicuramente un beneficio sia per il lavoratore che per l'azienda, perché comunque abbiamo visto che la produttività non diminuisce, anzi aumenta con il lavoro da casa. Il problema è che il trasporto dell'hardware è un ulteriore rischio. Infatti alcune ricerche che sono state fatte in Inghilterra, in questo caso, sulle reti del tram, della metropolitana, delle ferrovie, hanno visto che ci sono molte più device, quindi telefonini, laptop, penne USB, hard disk portatili persi rispetto a prima della pandemia. Evidentemente l'aumento del lavoro ibrido ha aumentato anche il trasporto di prodotti dell'informatica, di conseguenza è aumentata anche la possibilità di perderli.
Beh, insomma, che questo è davvero un dato interessante, ma ce n'è uno in particolare invece che mi interessa, sì, che riguarda il tema proprio dei dispositivi esterni, no? Sono tantissimi, abbiamo detto, l'hard disk, pen drive, la scheda micro SD, cioè la supporto SD, insomma, questi dispositivi sono tutti uguali? Perché spesso gli utenti, io penso in particolare ai supporti, magari proprio come le SD e le micro SD, forse non hanno una esatta conoscenza di che cosa cambi da un prodotto all'altro, perché fisicamente sembrano tutti uguali.
Assolutamente vero, soprattutto quando parliamo, oltre che le card che hai menzionato, anche delle penne USB, dei drive USB e degli hard disk portatili, non sono tutti uguali. Anche degli hard disk fissi, ma in particolare quelli portatili, non sono tutti uguali. Partiamo dal livello base, che è quello giustamente cosiddetto entry level, che tutti utilizzano per salvare delle informazioni di cui hanno bisogno al momento, o delle fotografie, dei documenti che devono trasportare, eccetera, e quindi non ha necessità di grandi prestazioni, però è molto rischioso dal punto di vista della sicurezza, perché possono essere perse informazioni molto importanti e andare nelle mani magari di chi non dovrebbe averle, sia che siano dati personali o che siano dati aziendali che vanno tenuti riservati. E c'è da dire anche un'altra cosa, che la funzionalità del drive USB o del hard disk portatile standard, quello che viene semplicemente utilizzato per archiviare alcuni dati che dovevano essere trasportati o disponibili remotamente dove non ci fosse magari l'internet, l'accesso ad internet, ormai lo storage USB è considerato proprio il backup, cioè è considerato un prodotto di storage ad alte prestazioni, che quindi va protetto, quindi deve esserci chiaramente la possibilità di proteggere i dati contenuti, e oltretutto le prestazioni devono essere anche non diciamo quelle base, però dovrebbe avere prestazioni più elevate in termini di velocità, di possibilità di archiviare dati. Quindi è proprio cambiato il concetto, perché nonostante l'avvento del cloud, che ovviamente consente di salvare informazioni molto velocemente, però ci sono sempre le situazioni dove si preferisce avere un backup locale, e quindi si preferisce archiviare i dati in locale senza utilizzare appunto il cloud, che ovviamente poi il cloud ha bisogno di abbonamenti, di livelli di sicurezza eccetera. Il fatto di poter avere dei device ad alte prestazioni e ad alta protezione come quelli che offriamo noi è assolutamente importante nell'utilizzo attuale dei drive USB.
Tra l'altro, insomma, per voi che siete all'ascolto, insomma, il tema importante è anche, insomma, che acquistare questi prodotti presuppone anche di avere una certa attenzione, perché un dispositivo USB 2 non è uguale all'USB 3, perché se prendete una scheda di memoria ci sono delle classi che, insomma, si traducono poi nella velocità con cui trasferiscono i dati, che sono molto importanti da controllare. Insomma, quindi anche quando acquistate i prodotti date sempre un occhio a quelli che sono i dati tecnici, perché a volte è vero, ci sono dei prodotti con dei prezzi bassissimi, ma perché la loro performance è veramente minimale. Ma Stefania, sì, quali soluzioni si possono adottare per evitare i rischi che sono connessi inevitabilmente all'uso di dispositivi, di supporti esterni?
Esatto, quello che dicevo prima, assolutamente. Noi abbiamo una gamma di drive USB e di dischi esterni crittografati. La crittografia è attualmente il miglior sistema per proteggere i dati. I nostri drive protetti hanno la crittografia 256 bit, che è la migliore attualmente, e quindi tutti i dati contenuti nelle chiavette non possono essere trasferiti, copiati, se non c'è in possesso delle credenziali. È una crittografia hardware, quindi non c'è bisogno che nel PC, dove io vado poi a leggere i dati contenuti, ci sia un programma che le fa per leggere questi dati, perché la crittografia avviene tutta all'interno del device e viene sbloccata. Ci sono vari modelli, alcuni con la password, altri con il tastierino numerico, fino ad arrivare al nuovo SSD crittografato, che ha proprio un touchpad su cui andare ad inserire o un codice o una frase space, si chiama in questo caso, una, è proprio una frase che io posso memorizzare ovviamente facilmente, può essere una filastrocca, certo, può essere una qualsiasi cosa che io ricordo molto bene, per cui è molto lunga, è molto difficile ovviamente da memorizzare per chi dovesse guardarmi in questo momento finché io vado a digitarla, e i dati appunto, come dicevamo, sono assolutamente protetti. Dopo un numero di tentativi che può essere definito dall'azienda oppure personalmente di digitare la password sbagliata, i dati vengono assolutamente formattati, non si potranno più leggere.
Ecco, cosa cambia nell'utilizzo dell'utente di questi dispositivi, no? Perché a volte magari io ho l'esempio della banca, no? Che a volte rende così sicuro i propri sistemi che diventa impossibile usarli, no? Cioè, nel senso, a quel punto prelevare il proprio denaro diventa complicato. In questo caso cosa cambia nell'abitudine d'uso dell'utente?
Guarda, questa è proprio una delle chiavi, perché ovviamente quando tu rendi una cosa difficile da fare, tutti noi siamo incentivati a cercare una soluzione migliore che sia più facile. In questo caso la soluzione è facilissima, perché non devo semplicemente ricordarmi una password. La crittografia avviene all'interno dei device, sia che si tratti di USB secure, come li chiamiamo questi con la crittografia, o dell'hard disk, dell'SSD esterno. Devo solo ricordarmi la password, tutto quello che devo fare, poi tutto avviene esattamente come vengono le funzioni sulle altre penne USB o dischi esterni. Posso fare semplicemente il trascinamento della cartella sul PC, ovviamente a quel punto non è più crittografata, però certo, è responsabilità dell'utente, e poi quando io vado a risalvare sulla chiavetta o sull'hard disk, tolgo il connettore e i dati sono assolutamente crittografati all'interno. Il tutto avviene via hardware, quindi non c'è bisogno di attivare programmi, di studiare delle soluzioni. la cosa più semplice del mondo, per fortuna.
Ecco, Stefania, ti faccio un'ultima domanda che riguarda invece la prospettiva della quantità di dati che si possono trasportare, no? Cioè, io vengo da una generazione digitale, per cui, cioè, che ha vissuto l'inizio dell'era digitale, per cui 32 megabyte dentro un supporto erano una meraviglia. Oggi a quanti terabyte siamo arrivati?
A 2.
Ok, quindi insomma, tutto sommato ci sta la propria vita e quella di qualcun altro, no? Dentro due.
Assolutamente, assolutamente. Noi abbiamo tantissime richieste adesso, tuttora, per drive USB di bassa capacità, 4, 16 GB, 8, 16 GB, che ormai non sono più per noi, almeno come Kingston, in commercio. Su queste che avete, quelle crittografate, teniamo ancora le basse capacità, perché attualmente la necessità di criptare dati è sempre stata molto bassa. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo visto questa tendenza crescere molto, ci stanno chiedendo drive crittografati di alte capacità. Segnale questo che l'utilizzo del drive come backup, come storage di informazioni anche abbastanza corpose, è nell'uso comune, assolutamente. Però 2 terabyte di dati sono tanti.
È vero, insomma, io ho lanciato ogni tanto la sfida a qualcuno, dire dai, cerca di riempirmi 2 terabyte, ma in effetti, insomma, è complicato. Allora, grazie a Stefania Prando, che è Business Development Manager di Kingston, che festeggia i 35 anni di storia dell'azienda, e spero a prestissimo per i prossimi 35, veramente. Grazie,
grazie, Stefania. Grazie, sicuramente.